mi sfugge completamente di memoria rispetto all'idea dell'Europa, come si muoveva per esempio in Italia la sinistra, il marxismo, perché tra quelli che avvertivo un po' come protagonisti principali non mi sono reso conto, ecco, che ci fosse.
I marxisti, comunisti e socialisti, perché allora i marxisti erano queste due posizioni presenti in Parlamento, erano contrari alla riserva mentale, era l'Unione Sovietica non voleva che il resto d'Europa si costituisse. Erano contrari al punto che nel 1958, quando viene eletto il primo Parlamento europeo di secondo grado, nel senso che non vi era suffragio universale, veniva eletto il Parlamento europeo dai singoli parlamenti nazionali, i posti spettanti ai partiti della sinistra non vennero, e della destra estrema, neppure il movimento sociale, rimasero vacanti perché non vollero accettare di entrare nel Parlamento europeo per questa ragione. All'interno della sinistra vi era una discussione, soprattutto Amendola e Napolitano non erano d'accordo con questa posizione, cioè erano poi quelli più critici con l'Unione Sovietica, sostanzialmente i cosiddetti miglioristi, insomma, ecco, quelli che dopo la vicenda del 56, l'invasione dell'Ungheria, avrebbero preteso un distanziamento maggiore, insomma, ecco, con l'Unione Sovietica. Rimasero contrari e, siccome prima ho parlato di Giovanni Bersani, nel suo piccolo, perché quando la ragione è una ragione trascendente, cioè era l'Unione Sovietica che era contraria, insomma, c'era poco da fare, però Giovanni Bersani lavorò a lungo ai fianchi un, adesso mi sfugge il nome, il dirigente esteri Partito Comunista, che era un parlamentare di Ferrara, comunque mi sfugge il nome, adesso non lo ricordo, lo aveva convinto a superare, però non aveva la forza neanche lui, che era dirigente esteri del Partito Comunista, di cambiare la posizione. La posizione cambiò per i socialisti quando nel 1962 comincia la prima collaborazione, nel 63 poi la partecipazione al governo di centrosinistra, e quindi cambiò allora. Ma fino agli anni 60, poi dopo anche i comunisti, ma la prima legislatura è una legislatura con le sedie vuote, quindi erano contrari per questa ragione. Le resistenze all'interno della Democrazia Cristiana erano rappresentate alla Costituzione dell'Europa dalla destra, in particolare Pella, che era il capo del governo, e fuori dalla Democrazia Cristiana il protagonista della resistenza era Pacciardi, che era un repubblicano, ministro della difesa, che era fortemente contrario. Per semplificare, i militaristi non volevano mettere insieme gli eserciti, ecco, per semplificare, perché Pacciardi serve a usare questa immagine, ecco, che la rinuncia alla sovranità militare era un passaggio molto grave, insomma, ecco, e non digerito dalle destre, violentemente contrarie le destre, insomma, no? Ecco. E quindi, se anche De Gasperi fosse rimasto al governo, probabilmente avrebbe avuto difficoltà, ma lui sperava di riuscire a convincere con argomenti. De Gasperi è diventato, cammin facendo, un europeista radicale. Inizialmente lo ha fatto per queste ragioni, come dire, più razionali che ideali, insomma, no? Ecco, ma a un certo momento era diventato veramente radicale, pensava che al di là, al di fuori della sovranità europea, ci sarebbe stato un rischio di regressione nazionalistica, se volete a quel punto la DC, non avrebbe, secondo Legaspi, non avrebbe potuto controllare la situazione, perché se riparte un movimento nazionalistico non può essere democristiano, insomma, no? Per mille ragioni comunque era ferocemente contro le derive, i rischi di deriva nazionalistica De Gasperi. E vabbè, insomma.
Senta, avrei due o tre cosuzze a chiedere. Parto dall'ultima.
Trattiamoci in tu, se
sì. Sì.
Aspetta, per ma sentire meno.
Usiamo vecchio. Il microfono perché lei.
L'ultima è citato delle cifre, questi trattati vari. Di appoggio ai paesi vicini, sono queste varie forme. A me non sembrano da pochi, sono da cifre significative, nel senso che, per esempio, questi paesi vicini d'Europa, tipo Tunisia, tipo Algeria, tipo Libia, tipo Egitto, ma la Tunisia è partita tutta per l'arma, un commerciantino che a un certo punto è stato a fuoco perché non si va a fare un aereo. Tunisia, si è sbagliato, sì. Allora, la domanda era, ma è stato un fatto che non siamo stati capaci di gestire, non siamo un paesino piccolino, insomma, non siamo un grande paese, che forse con qualche aiuto mirato fosse, poteva andare in porto, da solamente qua un signore, non mi ricordo più che occasione, facendo l'agenzia europea, dare piccoli aiuti, dare piccoli progettini, cioè dei piccoli aiuti che in Bersani sembrava che si è fatto anche in Africa, in altre parti. La domanda era, non siete capaci oppure i soldi per stare un po' strane, come purtroppo capitato aiuti internazionali, Somalia, cose purtroppo sono successe?
No, semplicemente i 15 miliardi sembrano una cifra interessante, ma divisi per i paesi che partecipavano al partenariato sono veramente pochi, sono meno di un miliardo a testa, quindi non erano granché, quindi sostengo che la cifra non è particolarmente importante, perché insomma i paesi, adesso cercavo l'elenco dei paesi che avevano sottoscritto l'accordo, ma da qualche parte c'è, erano veramente tanti, perché arrivavano sotto sino al Marocco, insomma, no, perché è un paese coloniale. E poi facciamo il giro del perimetro, erano abbastanza, erano più di 15, ecco, più di 15 e quindi meno di un miliardo a testa. Poi insomma, un miliardo di euro che sono importanti, anche se quei paesi sono piccoli, non è che fai delle politiche di decollo industriale. Infatti io ricordo che anche quando nacque nel 95 il primo partenariato euro-mediterraneo, contestavamo la insufficienza dello stanziamento, però insomma apprezzavamo l'idea, che era un'idea molto importante, e l'idea era anche quella di dar vita a una banca euro-mediterranea. Io presi l'iniziativa, feci un convegno a proposito, che non ha avuto un esito positivo, di dislocare la banca a Napoli per stringere ancora di più il nostro mezzogiorno in questa prospettiva, insomma, no, di porta verso il Mediterraneo. Però la banca non nacque, e quel po' di direzione politica del progetto è rimasto a Barcellona, dove venne pensato, e rimane ancora oggi a Barcellona, dove ci sono gli uffici che gestiscono ancora il progetto, insomma, no? Però lo stanziamento non è granché. Ripeto, erano gli anni di... L'idea era stata di Delors. Delors nel 95 non c'era già più, c'era un altro presidente di commissione prima di Prodi, che era l'ex presidente del Lussemburgo, e quindi gestì l'idea sulla scia di una di un'intuizione di Delors. Delors per me è stato veramente un pensatore dell'Europa, ecco, perché come fare l'unità politica dell'Europa è oggetto di un progetto serio, e Delors aveva questa intelligenza. I libri bianchi di Delors sono ancora oggi dei documenti straordinari.
Avrei ancora due cosette.
Prego.
Una potrebbe essere due cose insieme, l'avevo formulato così: la consapevolezza dei nostri politici italiani ed europei dell'Italia di tutti questi travagli che ci ha portato alla nostra soluzione europea, diciamo, a voler fare l'Europa. Perché io ricordo una trasmissione radio in occasione dei Patti di Roma, dove si diceva che in occasione della firma i Patti di Roma hanno firmato il libro in bianco, perché non erano riusciti a tradurre, mettere insieme il francese, insomma c'è un grande solidarietà e sicurezza l'un dell'altro, tant'è vero firmando i documenti ufficiali in bianco. Questo per dire, adesso in questo momento fai politici italiani in Europa, ma tutte queste cose ci hanno portato a questa cosa bellissima che però ci sembra quasi scoiattata al sole, non solo per colpa dell'economia, ma credo anche proprio perché non è stata portata avanti. Che in Europa, parlamentare europeo, ma che dica l'italiano, ragazzi, ma se vede l'Europa, se vede c'era prima, mi sembra che sia uno, scusi termine, seduto nel suo scranno nell'Europa e se vede in Italia, ma tu sei lì, sei perché ti ho votato, e ti ho votato perché credo in Europa. Questo sembra necessarissimo in un momento dove finalmente un sindaco di un comunino nel Ferrarese dice porcherie e tutti ci crediamo. Allora mi sembrerebbe necessario che i nostri parlamentari, quelli che sono là votati, sono vuol dire pagato, votati, faccio un po' di casino sui termini per dire ragazzi ma l'Europa è importantissima, avete in mente quello che è successo nel 48, 44, 43, 15, 18 De Gasperi si è convinto, ma perché non fanno un lavoro di immagine importante, non per vendere dei prodotti, ma per cercare di dire ragazzi, è possibile che l'Estonia posso dire, mi spiace, io voglio i missili, pure la Polonia gli vuole una torre contro i missili russi, ma siamo matti? Pazzi scatenati!
Io, taglia!
Sì,
no, e poi chiedevo un'altra cosa di tipo economico, quel pareggio di bilancio che in Italia è inserito nella Costituzione italiana, come si inserisce in questa... cose, pareggio di bilancio che invece mi sembra di aver detto che è sbagliatissimo, pareggio di bilancio è una cosa...
È la camicia di forza, non è che... Vabbè, allora, a difesa, parziale difesa dei parlamentari europei, io l'ho fatto solo per 5 anni, quindi non
vedo un argomento personale.
No, ho capito cosa hai detto. Il potere del Parlamento europeo è veramente ancora troppo modesto. Non essendo costituita una sovranità europea, se io vi dico che in Europa c'è il bicameralismo parlamentare, voi cadete dalla sedia, non dico dalle nuvole, perché dov'è il bicameralismo? C'è solo un Parlamento. In effetti ci sono due camere legislative, la prima ha il 100% del potere legislativo e la seconda ha il 40-50%. La prima è rappresentata dal Consiglio europeo, che non è il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è un'altra istituzione di cui fanno parte paesi molto, molto più dei 28, insomma, no? Ecco, tutti fino alla Russia. E il Consiglio europeo è una stanza in cui si trovano i 28 ministri, c'è da approvare un progetto che riguarda la scuola, i 28 ministri della pubblica istruzione dei singoli paesi sono assieme e decidono. Allora quella è la camera più importante, al 100% dei poteri legislativi. E il Parlamento europeo, che invece è eletto a suffragio universale, che dovrebbe avere ancora più potere, ne ha la metà. Circa, perché vi sono alcune materie che sono sottratte alla potestà legislativa del Parlamento europeo. Quindi l'Europa è ancora un'entità, come si dice, intergovernativa, non è un'entità politica. E i poveri cristi che sono in Parlamento europeo hanno poco potere decisivo, perché è intergovernativa e allora sono i governi che debbono dar vita a un di più di Europa o una diversa Europa o l'invenzione di un'altra Europa, perché il potere è ancora in capo ai governi nazionali e quindi il casino va fatto nei confronti del governo nazionale, del nostro governo nazionale, a cui dobbiamo rimproverare di avere poche iniziative in Europa, poca fantasia, poca intelligenza europea, poca capacità di pensare il futuro come un futuro comune e non un futuro nazionale. E purtroppo i politici a livello nazionale pensano di prendere i voti perché è vero, nel territorio nazionale, e quindi se nel territorio nazionale l'Europa è poco di moda, non se ne parla. In questo governo Renzi non c'è un ministro per gli affari europei, c'è un sottosegretario, ma non c'è un ministro per gli affari europei. Ai miei tempi ricordo che vi erano alcuni paesi come la Spagna e la Germania che avevano non solo il ministro, ma che il ministro per gli affari europei abitava a Bruxelles, non a Madrid o a Berlino, nel senso che aveva sede là, seguiva giorno per giorno tutti gli atti, tutti i provvedimenti, riuniva i parlamentari del proprio paese, parlamentari eletti nel proprio paese di maggioranza e di opposizione, per dire c'è un interesse nazionale. Noi purtroppo abbiamo fatto dei passi indietro, proprio nella mentalità, nella nostra cultura europeista. Io ricordo ancora l'intervento di Kohl nel Parlamento europeo, ho avuto la fortuna in quella legislatura di sentire sia quello di Kohl che quello di Mitterrand, che diceva quello di Kohl: io sono disperato, voglio cambiare il trattato, eravamo nel 1994-95, finché viva la mia generazione, che ha vissuto o ha memoria della Seconda Guerra Mondiale, perché quando arriverà una nuova generazione di politici che non sa per quale ragione noi abbiamo inventato l'Europa, perché non ha la memoria della guerra mondiale con quello che ha significato, i morti, la bomba atomica, tutto quello che è, ecco, finirà il processo di integrazione europea. E purtroppo è stato facile profeta, così è stato. E vedete, quella generazione era una generazione particolare, se non per esprimere una nostalgia, ma siccome stiamo parlando di Kohl, vi posso riferire un ricordo personale. Nel 1993 lui incontrò Martinazzoli, che era segretario della DC, lo incontrò allora alla cancelleria tedesca, era ancora Bonn, e io ho accompagnato Martinazzoli perché ero il capo della segreteria, e ho assistito a una conversazione di un'intera mattinata molto interessante, che si è conclusa in modo ancora più interessante sulla porta quando uscivamo. Sulla porta, quando uscivamo, gli abbiamo detto: allora adesso hai le elezioni politiche, ci vediamo dopo, ti torniamo a trovare dopo. E lui ci disse in 5 minuti: non so se dopo venite a trovarmi qui a Bonn, alla cancelleria, perché succedono delle cose il cui esito sul piano elettorale è imprevedibile. Io ho, quando ho voluto unificare le due Germanie, stabilito con un decreto del cancelliere la parità del marco della Germania dell'Est con quella della Germania dell'Ovest. La Bundesbank era contraria, ho dovuto stabilirlo io, d'imperio, dicendo il falso, evidentemente, perché sapeva che non avevano lo stesso peso le due monete, determinando le dimissioni del capo della Bundesbank, Tick Meyer, mio amico, ma mi lasciò perché ritenne che... B, ho deciso l'euro e ho deciso di mettere nello stesso paniere la moneta più forte che c'è in Europa, il marco, con altre 10 monete, allora erano 11, altre 10 monete, tutte più deboli. E il popolo tedesco sa questa cosa, perché un conto è mettere assieme con altre più forti, più deboli, no, e sono tutte più deboli le altre 10, e quindi noi abbiamo solo da rischiare. Poi dopo abbiamo visto cosa è successo. Terzo, Io 6 mesi fa ho deciso di aumentare di 5 punti le aliquote fiscali perché voglio investire nella ex Germania comunista, che è in condizioni molto tristi dal punto di vista di apparati industriali e compagnia bella. Le tasse le pagano quelli che producono reddito, che sono gli abitanti della Repubblica dell'ex Germania dell'Ovest, che sono più ricchi, e lì ci sono i miei elettori, e a loro ho detto vi aumento di 5 punti le tasse, e ho aggiunto che siccome ho imparato da voi italiani con la vostra politica del mezzogiorno, che non ha risolto nessun problema, e ho deciso di investire il volume della maggiore entrata di questi 5 punti in più di tasse tutto nella Germania dell'ex, nell'ex Germania dell'Est, e quindi a voi chiedo di pagare più tasse, sappiate che neanche un euro rimarrà lì, andranno tutti dall'altra parte. E lui poi ha aggiunto: non so cosa succederà alle elezioni, ma io ho fatto quello che serve per accelerare il processo di integrazione europea, perché il mio maestro Adenauer mi diceva che la Germania in pace nel cuore dell'Europa è la garanzia della pace in Europa. E so che voi avete paura della forza della Germania. Andreotti aveva fatto una dichiarazione in cui diceva che amava tanto la Germania al punto che ne amava due, non una, e la festa d'unità a Ferrara, insomma, no, che avrebbe preferito due anziché una. Io so che voi avete paura, ma ho paura anch'io, ricordo cosa disse Kohl, della forza della Germania. E allora voglio germanizzare, non germanizzare l'Europa, voglio europeizzare la Germania, e conto sulla vostra forza di altri paesi non tedeschi all'interno di una sovranità comune per tenere sotto controllo la forza della Germania, perché avete ragione di essere allarmati. Io stesso, questi erano i leader europei che pensavano in grande, pensavano il futuro. Ecco, avere la capacità di pensare il futuro, ma non solo di pensare, di costruirlo. Ecco, di costruire le condizioni per questo futuro. Allora, io quando vado in giro riferisco questo colloquio, che è un colloquio privato, che non ho mai messo per iscritto, ma l'ho detto pubblicamente tante volte, per capire come l'Europa e anche i tedeschi non sono tutti malvagi, insomma. C'è chi capisce, ma non sono neanche la Merkel è malvagia, ma c'è chi capisce gli effetti delle proprie azioni, chi li coglie e chi se ne fa carico e chi invece non se ne fa carico, e vede solo i limiti degli altri, mentre invece i grandi leader sono quelli che vedono le conseguenze, le sanno misurare e sanno assumersi le responsabilità verso il futuro, insomma, e anche i rischi, perché in quel 10 minuti, quarto d'ora finale sulla porta, eravamo già in piedi, ci ha detto: io non so cosa succederà alle elezioni, ma ho fatto quello che si doveva fare. Ecco, l'Europa ha bisogno di capi di governo che facciano quello che si deve fare, e poi accada quello che accada, i popoli si assumono le loro responsabilità, però bisogna parlare chiaro davanti ai paesi. Quello che sul tema dell'immigrazione a me capita di dire: guardate, io sono uno amico personale, ma critico, io rispondo sempre come rispondeva Don Giuseppe: appartengo a un altro secolo. Quando mi chiedono come va la politica, dico sempre: appartengo a un altro secolo, cosa verissima. Don Giuseppe intendeva l'Ottocento addirittura. L'altro giorno ho fatto un post interlocuzione con Galantino, no? Che ha detto ma anche il governo che è totalmente assente, eccetera, eccetera, che nel merito ha ragione. Però io inviterei a riflettere su un fatto, che l'Italia purtroppo è rimasto l'unico paese dell'Europa, l'unico, in cui gli immigrati sono considerati persone e non merce e non cose, per cui bisogna andarli a salvare, bisogna andarli a recuperare se sono inabissati, perché anche la salma deve avere la dignità di una sepoltura, bisogna accoglierli. Guardate, in Europa purtroppo in questo momento non c'è nessun altro paese. Non per mancanza di convinzione, perché sono convinto che Hollande abbia la stessa sensibilità, ma per paura delle elezioni, perché i movimenti populisti stanno creando un'opinione pubblica, un sentimento viscerale, che prende le coscienze anche della sinistra, non solo della destra. Guardate Grillo, insomma, no? Che cosa non si fa per rincorrere quello che si comincia a avvertire come un sentimento popolare diffuso e dunque elettorale. Ecco, Renzi, che è uno che non è disattento rispetto a queste cose, però lo dico con cautela, ci aggiungo finora perché non vorrei essere smentito, resiste dall'assumere posizioni che rincorrono appunto questi populismi, questi, perché su questo principio non deroga. Sarà la sua esperienza scout, sarà quello che volete, sarà, avrà una moglie che gli rompe le scatole, avrà, lo dico perché Don Giovanni ha ricordato mia moglie, io ho sempre vigilato strettissimamente da mia moglie, per cui quando il merito dei miei voti contrari qualche volta, insomma, no, è soprattutto suo, insomma, ecco. E allora non so che cosa sia, però su questo sta tenendo, ecco, e quindi questo gli va ricordato. Poi che l'Italia possa fare di più, debba fare di più, perché l'accoglienza è fatta malamente, come si vede, come lo sapete anche voi, manchiamo di una legge che organizzi l'accoglienza, l'inserimento, l'integrazione, ma di nuovo una giustificazione: in questo Parlamento Renzi non ha la maggioranza. Vedrete, anche sullo Ius Soli non ha la maggioranza, non c'è la maggioranza, perché si dimentica il fatto che se ci fosse stata una maggioranza il Presidente sarebbe stato Bersani dopo le ultime elezioni, non c'è una maggioranza e quindi anche lui fa quello che può. Lo voglio dire perché non per difenderlo a oltranza, ma sul tema dell'immigrazione devo dire che mi ha persino sorpreso la resistenza, ecco, che ha avuto su questi principi nonostante le provocazioni e la constatazione, perché tutti i sondaggi gli dicono che sul tema degli immigrati il PD prenderà botte, ecco, prenderà botte. Non so, c'era un'altra domanda, non mi ricordo, erano queste le domande. No?
Io mi ho dato.
Abbiamo molte delle domande.
Mi ha tante domande.
No, quelle che mi aveva posto lui.
Sì. Non ho un altro da fare, ma facciamo, vediamo anche altri. C'è una
trama.
Ma va bene, dai, lo stesso.
Innanzitutto grazie, perché per me, che non avevo seguito la politica in tutti questi anni, è stata una grande rivisitazione di mezzo secolo di storia d'Italia, insomma, no?
Di corsa.
Ecco. Comunque molto interessante, ecco. Alcune cose non mi sono chiare, ma evito di entrare in questo argomento. Invece c'è una cosa che mi interessa molto di più dell'Europa, su alcune cose che hai detto, studiando il tuo ego. Allora, il mio problema è questo, che se i parlamentari europei devono andare al Parlamento, anzi a due parlamenti, perché se non vado errato ce ne sono due, uno a Bruxelles e uno a
sempre Francia, lo stesso che si
spostano, si muovono con due palazzi, con due cose, con due tutte, con due alloggi, eccetera, eccetera. E questi poveri cristi che prendono in realtà una cifra non indifferente, servono soltanto per alzare la mano sugli zucchini, allora forse ha ragione Salvini, ha ragione Grillo, che bisogna smantellare l'Europa. E forse bisognerebbe pensare a un'Europa 2.0 invece. Io sono convinto che l'idea che c'è stata nel 1990 di partire e cercare di unire l'Europa sulla base di un'unione monetaria sia stata una grande idea, una grande scommessa, se vogliamo, no? Che però immediatamente è stata in qualche modo boicottata da una serie di paesi che sono rimasti fuori, perché noi siamo fuori, perché noi siamo più bravi e vogliamo mantenere la nostra sovranità della moneta. Allora, che possibilità ci sono oggi di un'Europa 2.0 da parte di quei 18, quanti sono, 11, non mi ricordo, paesi che almeno condividono la moneta, e dire: signori, noi andiamo avanti e facciamo un'Europa diversa, voi volete stare fuori dalla moneta, state fuori anche dalla Europa 2.
Abbiamo detto che ne raccogliamo alcune.
Sì. Nei vari interventi di questi giorni mi è sembrato di cogliere, da diversi punti di vista, insomma, da generale Mini che parlava della guerra, dal professor Saravia che parlava dei rapporti dell'Islam con la cristianità, il mondo occidentale, insomma, dai rapporti anche storici e politici tra l'Europa e l'Oriente, il mondo islamico, una considerazione di generale peggioramento dei rapporti. Dovuti, a noi era sembrato di cogliere, insomma, da diversi pareri, a una caduta di conoscenza, di competenza, di capacità. Ecco, il tuo intervento di stamattina conferma in qualche modo che le cose sono venute un pochino sfilacciandosi, mi sembra in particolare per mancanza di personalità, di competenze, di grandi. Ecco, non so se sia un processo nostalgico di dire che una volta era meglio, c'erano delle persone più brave, più capaci, migliori. Pensando a Don Giuseppe, per esempio, viene da dire: oi, era grande, eh? Oggi ci manca moltissimo il fatto che lui non ci sia, come avrebbe reagito, aveva previsto queste conseguenze già tanti anni fa, insomma, no? Ecco, allora mi dico, quindi c'è stato un processo di impoverimento, di indebolimento fondamentalmente di tipo culturale, mi viene da pensare, insomma. Ecco, tu dici che ci sono delle vie di uscita che però prevedono anche dei tempi lunghi, ecco, non sono situazioni che possono essere capovolte o modificate nel tempo breve, mentre in questi giorni, ripeto, ci è sembrato che tutti presentassero una certa urgenza e una certa drammaticità anche, ecco, della situazione nel mondo islamico, al suo interno, ma anche dei rapporti con il resto del mondo. Ecco, come si fa a conciliare allora questa urgenza della realtà, della storia che si manifesta in tanti modi, e questa mancanza di persone, di culture, di possibilità? Quello che dicevi, appunto, che si agisce solo nell'immediato, perché bisogna pensare al presente. Ieri Vincenzo, parlando del suo discorso sull'energia, il mondo del petrolio, quello che l'Italia fa rispetto alle energie, diceva che i politici con cui ha avuto contatto gli hanno detto: ah, ma io devo pensare al presente, ecco, non devo occuparmi di quello che sarà il futuro, io sono presidente della regione adesso, assessore adesso dell'ambiente, devo decidere adesso se fare le trivellazioni nell'Adriatico o non farle. Ecco, senza trovare neanche una giustificazione di tipo umano, culturale, per dire: beh, però se faccio adesso questa cosa, che conseguenza avrà tra 20 anni, 30 anni, 40 anni? Ecco, quindi forse sono stata un po' confusa, però volevo capire insomma se c'erano delle reali speranze, possibilità, e come si fa a modificare questo processo culturale che tende secondo noi a diventare sempre più legato al proprio ombelico, al proprio orticello, al proprio individualismo, il nazionalismo di cui questi grandi statisti all'inizio vedevano il vero pericolo, la vera minaccia per la pace e quindi i veri rischi per la guerra, insomma, si stanno riproducendo, insomma, tutti sono voglia di fare delle profezie di sveglia, però degli atteggiamenti, tutte le volte che si va verso un atteggiamento privatistico, individualistico, tutti sti muri, ste barriere, anche ieri facevamo vedere l'Ungheria in 2-2-4 ha tirato su 200 km di filo spinato, per così neanche uno dei serbi potrà entrare in Ungheria. Insomma, mi sembrano tutti pensieri che non mi sembra che portino a un tentativo di mettersi insieme, no? Ma ognuno tira su i muri, i fili spinati, che sono di memoria piuttosto triste, anche appunto se noi che veniamo dal secolo scorso, e quindi... No,
va bene. La mia non è proprio una domanda, ma è un pensiero che non condivido tanto sulla cosa che ha detto... che ha letto sul giornale che si sta pensando sia possibile di aprire un campo di profughi in Niger. Prima di tutto dico, il Niger è un paese più povero d'Africa. E perché si è scelto il Niger? Seconda cosa, i migranti che arrivano in Italia arrivano dall'altra parte dell'Africa, tipo dalla Somalia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, che non passano dalla Niger. Altri migranti arrivano dal Medio Oriente e dal Nord Africa, che non passano dalla Niger. In più, questa soluzione si è pensata perché hanno pensato che gli migranti che arrivano in Italia, la maggior parte sono migranti economici. Allora, se vogliamo salvare dei migranti economici creando un campo di profugo in Niger, e non sarebbe meglio creare un miglioramento economico a casa di loro? Perché se passano dalla Niger e vogliamo creare un sviluppo economico in Niger, non mi sembra molto importante per le persone che vogliono migliorare la loro economia. Sarebbe meglio creare qualcosa nella loro terra. Se si pensa che e le persone che vengono, passano dalla Niger, la maggior parte sono le persone che partono dall'Ovest dell'Africa, no? E quindi non so perché si è scelto il Niger, e se si è pensato anche per motivo economico, non si pensa perché non loro proprio terra. E più per gli altri che non passano più dalla Niger, come si può pensare? Perché maggior parte, per esempio, il 24% degli migranti vengono dall'Eritrea. È impossibile che un eritreo vada alla Niger, perché per portarlo in Libia pensano i trafficanti, non è un problema che riescono a portarlo in Libia. Quindi tutte queste cose non lo so, lei come condivide, diciamo, come idea?
Volevo capire meglio di che cosa si tratta la seconda condizione che